Kamel Daoud non ama il manicheismo che permea la nostra società, quel se non sei da un lato, sei dall'altro. Indipendente iconoclasta, rivendica, sulla base della profonda libertà ereditata dall'illuminismo, il diritto di pensare con la propria testa. Attacca il radicalismo islamico, pensa che l'emancipazione del suo paese e del mondo arabo passi attraverso l'affrancamento dalla retorica postcoloniale. Il suo umanesimo trae ispirazione da Albert Camus. Con il caso Meursault, insignito del Goncourt per l'opera prima, immagina il seguito di Lo straniero, capolavoro dello scrittore francese, nello sguardo del fratello dell'arabo ucciso da Meursault, il protagonista appunto del romanzo di Camus. Esigenza di libertà, in particolare dal Dio unico e dal pensiero unico, riappropriazione del corpo, del desiderio, sempre più nel mirino degli islamisti. In Le mie indipendenze, il giornalista e scrittore algerino, nato nel 1970, ripercorre alcuni dei momenti e dei fatti che hanno contrassegnato gli ultimi tormentati anni dal 2010 al 2016, in cui l'elemento religioso si è manifestato spesso nel mondo islamico, nelle sue forme più estreme e inquietanti. It's like talking to the stars. And now here we are. It's like talking to the stars.
Monsieur Daoud, on commence par le...
Signor Daoud, iniziamo dal titolo Mes indépendances, le mie indipendenze. Ma indipendenze da cosa?
Indépendance par rapport d'abord aux sollicitations en Occident.
Indipendenza in primo luogo, direi, dalle sollecitazioni che arrivano dall'Occidente. Perché penso sia emersa la necessità di affermare che l'intellettuale arabo possa dire cose e sostenere delle posizioni proprie, ma soprattutto indipendenza rispetto alla tradizione intellettuale e politica del mio mondo, il cosiddetto mondo arabo, o comunque dell'Algeria da cui provengo. Con questo intendo sia la tradizione del postcoloniale, come spiegazione di tutte le cose, ma anche quella del culturalismo che ci dice che abbiamo una specifica tradizione e che questa esclude dunque tutto il resto. Il termine indipendenza per noi è carico di storia. In un paese come l'Algeria, indipendenza è una parola gravida di significati. Nel mio paese il discorso politico fa sempre riferimento all'indipendenza. Si parla sempre di indipendenza e di decolonizzazione, ma ci si occupa invece molto poco delle libertà individuali, delle mie indipendenze, che sono distinte da quelle del paese. Con questo titolo ho dunque voluto fare l'occhiolino in maniera esplicita a quello che nella mia vita ha un valore centrale e dunque alla libertà individuale che io pongo davanti a tutto.
J'ai voulu faire un clin d'œil énorme à une valeur culte dans ma vie, c'est celle de la liberté de l'individu avant tout.
Nous avons rencontré récemment monsieur Adonis.
Recentemente abbiamo incontrato il poeta e saggista siriano Adonis e devo dirle che quello che lei scrive mi ricorda molto quell'incontro. Per Adonis il problema principale nel rapporto tra mondo arabo e libertà sta proprio nella religione islamica. In estrema sintesi, Adonis ritiene che la religione impedisca l'affermazione della libertà individuale e della libertà di espressione e crei piuttosto una sorta di dittatura ideologica. Kamel Daoud, lei condivide questa posizione che è piuttosto radicale?
Guardi, in linea di massima posso dire di condividere la sua posizione, anche se probabilmente non ci troviamo d'accordo sulla definizione di Islam. Voglio dire, stiamo parlando della religione che leggiamo sui libri o piuttosto di cosa? L'Islam è come una sorta di fantasma che aleggia sulla religione. È l'Islam idealizzato. Vede, io nella mia esperienza quotidiana incontro solo dei musulmani, persone che si definiscono tali sulla base di ciò in cui credono, della loro fede o anche solo per appartenenza culturale. Per questo io credo che il testo non sia in realtà altro che un pretesto. Che noi uomini siamo invece portatori di ambiguità, che siamo portatori tanto della nostra parte ideale quanto delle mostruosità di cui siamo capaci. Daesh è in noi, l'islamismo è in noi, il jihadismo è in noi, ma dentro di noi ci sono anche le soluzioni a tutte queste cose. Io considero il tutto e non le parti. Non è questione di Islam. La nostra vita reale non si svolge in una biblioteca, ma piuttosto in una stazione. E io non ci incrocio mai l'Islam, ma sempre e solo dei musulmani. D'altra parte, e su questo sono d'accordo con Adonis, penso che il nodo della questione sia quello di giustificare in nome della religione dei veri e propri blocchi, che siano sulla visione del mondo oppure culturali. Questo sì che è il nodo della questione.
Qu'il soit des blocages de vision du monde, des blocages de culture au nom d'une religion. Ça c'est le vrai nœud du problème.
Vous dites quelque part l'islam se porte.
Cito un passaggio del suo libro dove lei dice: l'islam oggi se la passa male, mentre l'islamismo sì che se la passa bene. Cosa intende dire?
Ça veut dire que l'islam comme foi individuelle, comme choix intime.
Significa che l'Islam, come fede individuale, come scelta intima, è una religione come un'altra. La si può scegliere e farla propria o meno, non è un obbligo. È una scelta individuale. L'islamismo, invece, in quanto progetto politico e di dominazione sui corpi, sui sessi, sui paesi e di governi, e persino sul mondo intero, ecco, quel progetto lì invece sì che è vivo e vegeto. È in piena fase espansiva, avanza. Lo fa in maniera violenta, attraverso gli attentati che conquistano le prime pagine, ma si espande anche in termini di diffusione di una cultura conservatrice e bigotta che si afferma tra le masse popolari.
Il avance d'un point de vue de culture bigotte, culture populaire dans le monde arabe.
Vous prenez vos distances par rapport à un discours qui est encore très répandu.
Con il suo lavoro, Kamel Daoud, lei ha preso le distanze da quello che nella società algerina e più in generale in Africa viene considerato un assioma, la relazione che esisterebbe sempre tra le difficoltà correnti e l'eredità del periodo coloniale. Un tema che lei ha affrontato in un libro, Merceau contre Enquête, il caso Merceau in italiano, che ha ottenuto il premio Goncourt 2015 nella categoria opera prima e che riprende il tema tracciato da Camus nello Straniero. Il personaggio originario, il Patrice Merceau di Lo Straniero, ha un'opinione molto negativa degli arabi. Li descrive come pigri e violenti. Perché dunque Kamel Daoud scegliere proprio questo riferimento, questa prospettiva che dopo tutto è proprio quella di un classico prodotto del colonialismo?
No, c'est un discours qui existe et qu'il faut démanteler.
Ma no, si tratta di un tipo di sguardo che esiste e che dobbiamo smantellare. È una visione, un immaginario che prende corpo. Un romanzo non è un saggio e non è dunque composto solo dall'analisi. Il romanzo si fonda sull'immaginazione, come in sogno. E quando sogniamo non controlliamo certo la nostra immaginazione, sogniamo e basta. Ora, nel mio caso è stato importante, da un punto di vista ludico e anche letterario, riprendere uno dei maggiori classici della letteratura del secolo scorso e provare a usarlo per poi scavare più a fondo. Il romanzo che ho scritto non è una risposta a Camus, non vuole esserne un contrappeso e chi lo ha letto lo sa. È piuttosto la continuazione dei suoi stessi interrogativi. L'ho scritto per andare un po' più avanti, per poter osservare meglio, in maniera più profonda, quello che la favola magnifica dello straniero di Camus ha saputo suggerire. Il romanzo non è importante perché parla di pieds noirs o della storia coloniale. Lo è perché parla di un preciso momento della condizione umana. È il momento in cui l'uomo perde il desiderio del mondo, quando non sa più che fare di sé e degli altri. È una patologia dell'alterità, una malattia dell'altro. Ed è questo che ha fatto la grandezza del romanzo. Io ho voluto approfondire proprio questa patologia dell'altro. Il mio romanzo inizia con l'atto d'accusa nei confronti di Merceau da parte del fratello della vittima, ma si rivolge poi sulla stessa voce narrante e sul suo presente. E questo è il punto importante. Non è in nessun modo un romanzo anticolonialista. Non è mai stato il punto. È un romanzo che, ancora una volta, parla della perdita del desiderio del mondo.
Loin de là, c'est un roman qui parle de la perte du désir du monde encore une fois.
Pour en rester à Camus, vous citez dans
restando ancora un po' su Camus, voglio ricordare che nelle pagine del libro lei cita il mito di Sisifo, sul quale pone una domanda che ho trovato particolarmente interessante. Si chiede in effetti a cosa pensa Sisifo quando dorme. Perché allora porsi questa domanda metafisica?
Sisifo è una figura fascinante. C'est-à-dire le mythe le présente comme quelqu'un qui pousse un rocher.
Sisifo è una figura affascinante. Il mito ce lo presenta come qualcuno che spinge un masso. Ho l'impressione che tutte le ideologie possano essere incarnate in quel masso. Non si spinge il peso del mondo, ma solo quello delle idee che ci portiamo dentro. Di fronte a quel peso l'uomo può reagire in molti modi. Sisifo aveva il coraggio di spingerlo, anche se poi il masso ricade sempre. Ci sono poi altre soluzioni al problema, alcune false soluzioni, come quelle di dire che il peso del mondo non esiste proprio. O possiamo invece dire che non spingeremo da soli il peso del mondo e che gli altri dovranno aiutarci. Oppure decidere di immaginare l'esistenza di un masso ancora più grande e pesante, che possa fare da contrappeso al peso del mondo e che magari chiamiamo al di là o paradiso e così via. È un'equazione con diverse soluzioni possibili. Il mondo è duro, è inspiegabile, è bello, è la nostra unica fortuna. Ed è per questo che Sisifo mi interessa e mi affascina.
Da una parte, Kamel Daoud, lei si rifiuta di alimentare il tema delle colpe dell'Occidente nel processo coloniale nei confronti del quale lei vuole voltare pagina, guardando oltre. Allo stesso tempo afferma, ad esempio, che l'Arabia Saudita altri non è che il progetto di Daesh, dell'ISIS, realizzato in terra, e che l'Occidente si macchia attraverso questo rapporto di una grande ipocrisia. Ma allora esiste una certa continuità con il passato nei rapporti tra Occidente e il mondo arabo-musulmano, perché il primo, in fondo, oggi come allora, approfitta del secondo?
Allora, è bene che io lo ripeta ancora una volta, perché sia ben chiaro ciò che penso in proposito. La colonizzazione è stato un crimine. È una verità che non si può nascondere, che non si può negare. E l'Occidente non crescerà se non lo ammette. Ma dalla nostra parte, nei nostri paesi, continuare ad affermare che tutti i problemi debbano risalire al trauma della colonizzazione è ormai diventata una posizione di comodo, una rendita di posizione. Il postcoloniale è una rendita di posizione nelle università e per le élite culturali. È una spiegazione ormai superata ed è diventata una diga per non dover affrontare il peso del mondo e per non dover spingere sulla montagna il masso di Sisifo.
Nel suo paese, l'Algeria, lei viene esplicitamente accusato di essere un traditore proprio per quelle che vengono considerate posizioni non sufficientemente critiche nei confronti dell'Occidente. Daoud, traditore. Come risponde a questa accusa?
Cosa vuole che le dica? La considero un elogio. Essere un intellettuale traditore significa avere un pensiero dissidente, essere qualcuno che cerca di uscire dalla sicurezza del pensiero condiviso del proprio tempo per esplorare nuove strade. È la dimostrazione che affronto dei temi reali, vivi, sensibili. Se fossi un intellettuale che riflette sulle nuvole e sulle farfalle, credo proprio che non avrei disturbato nessuno. Il fatto è che io mi interesso in primo luogo a quello che mi riguarda direttamente. Non capisco proprio come potrei abbassare lo sguardo di fronte a qualcuno che uccide e che mi chiede di lasciare il mio paese. Sta in primo luogo a me difendermi. Non vedo proprio come potrei delegare ad altri l'organizzazione della mia morte, della mia sessualità, i miei orgasmi, il mio rito funebre e anche le mie idee sull'aldilà. Non ho bisogno di un mediatore. E dunque non intendo accettare che qualcuno possa pensare il mio corpo, possa viverlo al mio posto. Non sono solamente un intellettuale militante, sono un uomo vivo. Sono un uomo deciso a difendersi da chi mi vuole rubare il corpo e l'anima, da chi mi vuole portar via il mio modo di pensare, i miei desideri, il mio modo di amare e di baciare. È una cosa importante. Mi definiscono un traditore? Beh, è sempre meglio che essere definito un intellettuale organico di questo pensiero dominante.
Le sue cronache, Kamel Daoud, cronache del mondo arabo, iniziano prima della primavera araba, siamo nel 2010, si concludono nel 2016. Lei parla di Hosni Mubarak in Egitto, di Ben Ali e di altri dittatori e l'impressione complessiva è che le cose abbiano preso una brutta piega, forse con l'eccezione, malgrado tutto, proprio della Tunisia, dove tutto iniziò. Suona come il racconto di una sconfitta. Come mai, le chiedo, le cose sono andate in questo modo? Anche in Siria sembra che la sola scelta oramai sia tra una dittatura laica e una dittatura religiosa.
No, io non credo sia una sconfitta. Forse è così se la si vede dalla prospettiva di un osservatore occidentale seduto sul divano con in mano un telecomando preso a fare zapping tra i vari canali di informazione. Allora sì che la si può vedere in questo modo. Succede perché vediamo il mondo come uno spettacolo, in cui noi figli dell'happy end ci aspettiamo sempre un lieto fine. E ce lo aspettiamo, se possibile, nello spazio temporale di 2 ore, che è il tempo canonico di un film. Ma la storia non è un film, è qualcosa di duro, qualcosa che segue un tempo proprio. La storia è qualcosa che uccide, che ci uccide, che cammina sui nostri cadaveri. Possiamo dunque parlare di sconfitta? No. Parlare invece di un'equazione chiusa, almeno in alcuni paesi? Sì, possiamo. Di certo, almeno adesso, sappiamo che tra i dittatori e gli islamisti esiste un'alleanza strategica, che gli uni servono agli altri, che si giustificano a vicenda e che nello stesso modo portano alla distruzione dei loro paesi. Per questo ora è indispensabile costruire una vera terza voce.
Che l'un serve all'altro e che l'un si giustifica par l'altro e che l'un détruit le pays comme l'altro e che maintenant il nous faut construire une véritable troisième voie.
Quand même, en tant qu'intellectuel laïque indépendant.
Resta il fatto che, come intellettuale libero, laico, il più possibile oggettivo, quando guarda l'Egitto e la Tunisia, ma anche la sua stessa Algeria del 91-92, vede che gli islamisti hanno saputo vincere anche le elezioni, che sono dunque comunque popolari.
Ascolti, l'ho detto spesso, gli islamisti sono sfamati, accuditi e stipendiati in casa. Sono i figli illegittimi delle dittature. Li lasciano fare. Andate in Algeria e vedrete come gli islamisti siano autorizzati a manifestare per strada. Possono avere le loro moschee, possono portare avanti le loro idee. Se degli intellettuali laici, magari anche un gruppetto di 10 persone, osa andare per strada per rivendicare il più piccolo diritto, allora vedete come veniamo pestati. Perché? Perché il regime sa benissimo che gli islamisti gli sono utili. Fanno paura al popolo e fanno paura agli occidentali. In Algeria c'è stato il crollo del prezzo del barile di petrolio. Il regime ha sentito che si profilava il rischio di una rivolta. Ed ecco che ha fatto una cosa che non faceva da 20 anni. Ha diffuso senza la minima censura le immagini più atroci della guerra civile degli anni 90. Decapitazioni, sgozzamenti, massacri collettivi, frammenti di corpi dilaniati dalle bombe. Immagini che sono state a lungo proibite. Le hanno diffuse al grande pubblico 3 mesi fa e il messaggio è molto chiaro. O questo orrore, oppure noi.
Tornando alle sue cronache 2010-2016, ho notato che non ha pubblicato nulla dopo la strage di Charlie Hebdo. Ha scritto dopo il Bataclan, era il 13 novembre 2015, ma nulla dopo quanto accaduto il 7 gennaio di quello stesso anno nella redazione del giornale satirico. Una cosa che ho notato e volevo chiederle se c'è una ragione particolare.
No,
in quel periodo ero in viaggio ed ero alle prese con un momento molto particolare e personale della mia vita, che ha fatto sì che non reagissi all'attentato a Charlie Hebdo, come invece ho fatto con altri episodi, quando ero comunque impegnato a scrivere. Ero in un momento molto particolare della mia vita.
Ma il y a eu un moment particulier dans ma vie durant cette période auquel j'étais totalement en retrait.
Par contre, le 13 novembre, vous étiez aux États-Unis, je crois, et vous avez vécu ça comment?
Nei giorni del Bataclan e credo anche nello stesso giorno, il 13 novembre, lei era invece negli Stati Uniti. Si ricorda come ha vissuto quelle ore, quegli eventi? Lei comunque è legato alla Francia anche personalmente, emotivamente, lei è molto conosciuto lì.
J'ai publié un texte qui s'appelle Faire croire, que dire, que faire.
Ho subito pubblicato un articolo intitolato Che dire, che fare e cosa pensare adesso. Ho scritto del ripetersi della meccanica dell'11 settembre. Allora dicevo che era una sequenza destinata ad essere sempre più frequente e sempre più serrata nei tempi, con un modello sempre più schematico nella modalità di trattamento da parte dei media. Attentato, denuncia pubblica, solidarietà, riaffermazione delle solidarietà e poi subsistenza. E poi via. Dopo 2 o 3 mesi nuovo caos e lo schema che si ripete. Ho scritto di una sorta di 11 settembre universale, che può tornare a emergere ovunque. E con questo intendo in tutti i paesi e non solo in Occidente. Perché lo schema si può ripetere in Nigeria come in Egitto o altrove. Ho messo in quell'articolo, che fu pubblicato da Le Point, tutto il mio sgomento, la mia paura, ma anche la mia voglia di restare in silenzio per riflettere su come fosse possibile uscire da quella sequenza di paura, su come si potesse cercare di spezzare questo ciclo. E non avevo nessuna soluzione da offrire.
Come s'en sortir, justement, come briser ce cycle? Je n'avais pas de solution à l'époque.
On a parlé des attentats, n'est pas possible de ne pas parler de ce qui s'est passé avec vous.
Kamel Daoud, abbiamo parlato degli attentati e penso non sia possibile non parlare di ciò che è accaduto quando un imam algerino ha emesso una fatwa di morte contro di lei. È soddisfatto della reazione che ha avuto? Lei lo ha trascinato in tribunale, ricordo che poi l'imam in questione è stato condannato.
Vede, per me era prima di tutto essenziale denunciare l'accaduto. Molte persone che mi sono vicine, anche in Algeria, mi hanno sconsigliato. Dicevano che denunciare non sarebbe servito a nulla, mentre io credo che si tratti soprattutto di non fare passi indietro. Non è che siccome le accuse sono false ed il sistema non funziona si deve accettare di non reagire. Uso sempre lo stesso esempio, quello di Rosa Parks che prende posto sull'autobus. Anche se tutti dicevano che sarebbe stato impossibile sconfiggere la segregazione imperante negli Stati Uniti, lei alla fine lo ha fatto. Rosa Parks in quell'autobus ci si è seduta. Ecco, per me era imperativo denunciare quell'islamista e di costringere in questo modo il sistema giuridico algerino a prendere una posizione, ad assumere le sue responsabilità e a fare un passo avanti. Alla fine è stato condannato in primo grado, mentre in appello la Corte si è dichiarata incompetente sulla materia. Dunque la giustizia nel secondo grado di giudizio ha affermato di non essere in grado di decidere. Quel processo è emblematico di tutto ciò che succede e divide oggi la società algerina. Una metà del paese mi ha sostenuto ed ha anche manifestato il suo sostegno, mentre l'altra metà non era d'accordo. In questa vicenda c'è tutta la schizofrenia della società algerina. Ma per me era comunque imperativo presentare la mia denuncia. È una cosa che va fatta.
Ma per me era imperativo déposer plainte. C'è qualcosa de qu'il faut faire.
Una question qu'on vous a déjà posée souvent, mais bon, c'est assez inévitable. A propos de ça, votre rapport avec la peur.
Questa Kamel Daoud è una domanda che le hanno ovviamente già posto, ma che ritengo inevitabile riproporre. È quella del suo rapporto con la paura. Lei è un intellettuale molto conosciuto, soprattutto in Francia, naturalmente in Algeria. Le sue posizioni richiedono coraggio per essere portati avanti e dunque le chiedo, lei ha paura?
Bien sûr que j'ai peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour les miens, j'ai peur autour de moi.
Certo che ho paura. Ho paura per me, per i miei cari, per chi sta intorno a me. Ho paura di fare un errore, di perdere la sola vita che ho, perché so che non ne avrò due. E nello stesso tempo tutto questo rende in qualche modo la mia vita più intensa. Ma bisogna distinguere bene tra paura e collera. La paura è legittima, perché sono disarmato e solo, con i miei amici, mentre la collera è presente perché non vedo perché stia a me abdicare, perché sia io a dover fuggire. Io non uccido nessuno. Io non faccio altro che affermare ciò che sono. Credo che chi dovrebbe aver paura sia quello che uccide. È lui che deve fuggire.
Je pense que celui qui doit avoir peur, c'est celui qui tue. C'est celui qui doit fuir, pas moi.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une partie de la société algérienne qui ne s'exprime pas, mais...
Ha mai l'impressione che una parte importante di quella società algerina che non si esprime abbia comunque le sue stesse posizioni?
Ah oui, tout à fait. Vous savez, quand je fais des déplacements en Algérie...
Assolutamente sì. Sa, quando sono in Algeria, quando incontro le persone, magari firmo le copie dei miei libri, allora sono molte le persone che dimostrano il loro sostegno, veramente. Ed è proprio questa la cosa che mi dà un po' più di sicurezza.
C'est ce qui vous donne un peu plus d'assurance.
Votre rapport avec la langue. Vous écrivez en français.
Lei scrive in francese, perché non in arabo?
Pourquoi pas l'anglais, etc.
Non. E perché non in inglese, allora?
Votre langue, c'est quoi?
Ma allora, Kamel Daoud, quale sarebbe la sua lingua, scusi?
Écoutez, j'ai des langues. Je parle l'algérien, je parle l'arabe.
Ma vede, io ho alcune lingue. Parlo algerino, parlo arabo. Non so purtroppo parlare come vorrei il berbero. E poi parlo e scrivo in francese. Penso che le lingue siano delle finestre e credo di avere il diritto a casa mia di aprire la finestra che credo.
Je pense que les langues sont des fenêtres. J'ai le droit d'ouvrir la fenêtre que je veux dans ma maison.
Est-ce que la langue influence la façon de penser alors?
Le chiedo allora se la lingua influenza e come il modo suo di pensare.
La langue est toujours porteuse d'un imaginaire. On embrasse avec la langue.
La lingua è sempre portatrice di un suo immaginario. Si bacia con la lingua o no? La lingua è portatrice di aperture verso il mondo, di cultura, di una traccia, di una genealogia e così via. Ma io sono anche figlio delle traduzioni. Ho scoperto alcuni scrittori americani grazie alle traduzioni in francese o in arabo. È qualcosa che mi ha regalato molti passaporti.
Ça me donne beaucoup de passeports.
Le rapport avec le corps, là, c'est un autre sujet qui a créé aussi une certaine polémique.
Un altro tema che ha suscitato intorno a lei delle polemiche è il rapporto con il corpo, il rapporto tra ideologia e corpo. E mi riferisco a quanto accaduto a Colonia qualche anno fa e quanto lei ha scritto sulla relazione malata, questo è il suo giudizio, del mondo arabo musulmano con la donna. Ma restando in termini più generici, perché è così importante per lei il rapporto con il corpo? Il rapporto complesso tra corpo e cultura negli aspetti religiosi, direi probabilmente non solo islamici.
Cristiano sì, giudaico, eccetera.
Vale per il cristianesimo e per l'ebraismo. In generale hanno tutti un rapporto patologico con il corpo. Danno l'impressione che per incontrare Dio sia necessario calpestare il corpo. È un'idea che rifiuto. Il corpo è la mia sola ricchezza, è tutto quello che ho. È il luogo in cui vivo, è la mia nave, il mio tempio. È il luogo attraverso il quale condivido il resto del mondo. Non posso incontrare una donna che amo se non attraverso il mio corpo. Non posso baciare, godere del mondo e mordere la mela del peccato se non attraverso il mio corpo. È la mia sola fortuna il mio corpo. Ho l'impressione che tutti ce lo vogliono rubare e io cerco di difenderlo.
J'ai l'impression que tout le monde veut vous le voler et j'essaie de le défendre.
La religione ha paura del corpo.
La religione avrebbe dunque paura del corpo.
Pas en général, peut-être vous parlez du monothéisme, ils ont ce rapport un peu très complexe par rapport au corps.
Non tutte le religioni, ma forse lei si riferisce a quelle monoteiste che nei confronti del corpo hanno effettivamente un rapporto complesso, come se andasse riabilitato o addirittura guarito. Penso che si debba però poter guardare anche verso religioni magari più pagane, in un certo senso, per poter dire che dobbiamo avere diritto a cercare Dio senza dover calpestare il nostro corpo, senza doverlo abbandonare. Non possiamo mettere dei limiti al corpo sulla base del principio che questo sia necessario per salvare la nostra anima.
On ne peut pas être limite son corps au nom du principe qu'il faille sauver son âme.
Merci beaucoup.